Libri, storie e idee con Natascia Fioretti.
Interessiere ich mich sehr für den Film und ich interessiere mich vor allem auch für den Schnitt, also die Montage. Das ist etwas, was für mich sehr wichtig ist beim Schreiben. Ich habe das Gefühl, es geht immer um Schnitt und um Montage. Und das ist ja beim Film auch. Man sagt ja, der Film wird eigentlich dann gemacht im Schnittraum.
La voce che abbiamo ascoltato è quella di Dorothee Helminger, scrittrice svizzera di casa a New York, vincitrice del Deutscher Buchpreis 2025 con Die Holländerinnen, romanzo uscito ora in italiano per Gramma Feltrinelli, di cui vogliamo parlarvi oggi ad Alice. Lei è scrittrice per il teatro e per la letteratura e Dorothee Helminger ci dice che dell'arte filmica, che molto ammira, per la sua scrittura prende in prestito la tecnica del montaggio e del taglio delle scene. Ne sapremo di più tra poco. Intanto un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto per una nuova puntata di Alice in questo sabato settembrino. Al microfono con voi Natascia Fioretti, in regia con me Fabio Bosia. E dalla giungla, dal cuore nero della foresta tropicale di Dorothee Helminger, in cui l'onirico e l'irrazionale prendono il sopravvento, così come l'inquietudine e la violenza, nel nostro secondo incontro letterario di oggi voleremo verso vette non solo letterarie ma anche umane, vette alle quali ci porta, ci conduce l'amicizia tra Ermanno Cavazzoni e Gianni Celati, amicizia raccontata nel volume uscito per Quodlibet. Ermanno Cavazzoni condivide infatti con noi quel che gli resta di bello col suo mesto finale di un'amicizia, quella appunto con Gianni Celati, nata a metà degli anni Ottanta e proseguita fino alla sua morte il 3 gennaio 2022. E chiuderemo poi volando a nord in Svezia con il consiglio letterario di Marta Morazzoni. Non voglio dirvi altro se non che, come sempre, iniziamo in bellezza, iniziamo in musica con la musica di Rete 2 e in particolare con una voce femminile, Aretha Franklin e la sua Bill Bailey, Won't You Please Come Home.
Won't you come on, Bill Bailey? Come on home. I know. Honey, I'll even pay the rent. I know I've done you wrong. Do you remember that rainy evening I put you out? Nothing but a fine tooth comb. And I know I'm to blame. Well, it's low down dirty shame. Bill Bailey, you're coming home. I wonder will you come on home, Bill Bailey? Come on home.
Classe 1985, nata in Svizzera, di casa a New York, studi in lettere, storia, filosofia e scienze politiche a Lipsia, Dorothee Helminger è scrittrice, editrice e traduttrice. Le sue opere Einladung an die Wachhalsigen 2010, Schlafgänger 2014 e Aus der Zuckerfabrik 2020 sono state tradotte in numerosi paesi. Helminger ha ricevuto prestigiosi premi, tra cui il premio letterario Aspekte per il miglior romanzo d'esordio scritto in tedesco, tedesco, ma anche lo Schiller Prize nel 2021, e ora per Gramma Feltrinelli è uscito Quello che non si può dire, libro del quale parliamo oggi, entrando subito nel merito proprio a partire dal titolo.
Alice.
Dorothea Elmiger, dopo il Deutscher Buchpreis ricevuto nel 2025, il titolo del suo romanzo, Die Holländerinnen, è entrato nelle orecchie e nell'immaginario di molti. In italiano mi sembrava, a dir la verità, che potesse funzionare altrettanto bene, invece è stato scelto dall'editore Feltrinelli un titolo diverso, Quello che non si può dire, che però ha il pregio di portarci in qualche modo subito nelle profondità del suo lavoro. Lei cosa dice?
Ja, mit den Titeln ist es ja so, dass das immer im Gespräch mit dem Verlag passiert, die Titelwahl.
Per la scelta dei titoli avviene sempre un dialogo con l'editore. Per l'edizione tedesca di Holländerinnen era una mia proposta che la casa editrice ha deciso di mantenere. Per l'edizione italiana, invece, abbiamo cercato insieme altre possibilità, perché quel titolo non convinceva del tutto e il titolo scelto alla fine è molto legato al libro e a una domanda che torna continuamente. Che cosa siamo davvero in grado di descrivere? E soprattutto, riusciamo a dare parole agli aspetti più oscuri dell'esistenza e delle nostre azioni? Alla paura, all'angoscia, a ciò che ci spaventa? Per me il titolo ha molto a che fare con questo limite del linguaggio.
Ecco, quanto dice mi porta ad un'altra riflessione che ho fatto leggendo la sua storia. Lei scrive romanzi, racconti, ma scrive anche per il teatro e qui protagonista è un gruppo teatrale alla ricerca delle due olandesi scomparse. Una ricerca che porta il gruppo a perdersi negli abissi della foresta, certo, ma anche nei propri abissi interiori. E questa mi pare essere la parte più teatrale del romanzo. Mentre la scrittura, la prosa di cui è incaricata la scrittrice Minuta, che incontriamo subito all'inizio e che riceve dal regista il compito di prendere nota di tutto quanto accade al gruppo, ecco, è come se lei, questa scrittrice, con la sua scrittura riuscisse in qualche modo a rimettere tutto a posto, a traghettarci dalla dimensione irrazionale a quella razionale. È così?
È un'osservazione interessante. Io come scrittrice lavoro quasi sempre da sola. È un'attività molto solitaria. Si passa tanto tempo dentro la propria testa e immersi nella materia su cui si sta lavorando. Forse proprio per questo mi interessava raccontare un gruppo teatrale, un collettivo, una comunità in cui si discute continuamente, dove si creano dinamiche, tensioni e trasformazioni tra le persone e con il regista che le guida attraverso la foresta. Sono aspetti che mi affascinano proprio perché il mio modo di lavorare è molto individuale. Eppure non potevo nemmeno abbandonare del tutto il mio punto di vista. Per questo nel romanzo compare una scrittrice, una figura diversa da me, ma che accompagna il gruppo teatrale dentro un mondo che in fondo le è estraneo.
Molte critiche e recensioni hanno visto nel suo lavoro tracce e richiami di Cuore di tenebra di Joseph Conrad. Io invece, pensando in particolare al gruppo teatrale e alle sue avventure, alle dinamiche al suo interno, al viaggio che sembra quasi una sorta di iniziazione, ecco, tutto questo mi ha riportato al Wilhelm Meister di Goethe. Ecco, c'è qualcosa?
In realtà, mentre scrivevo, non pensavo direttamente a Cuore di tenebra. È curioso, perché conosco bene quel testo e me ne sono resa conto soltanto più tardi. Credo che siamo tutti una sorta di archivio vivente. Ci portiamo dentro i libri che abbiamo letto e non scriviamo mai un testo senza essere influenzati da quelle letture, in modo consapevole o inconsapevole. Cuore di tenebra è stato certamente uno dei riferimenti importanti, anche perché presenta una situazione narrativa simile. Un gruppo di persone si riunisce e qualcuno racconta una storia. Anche nel mio romanzo questo aspetto è centrale. Ma ci sono stati molti altri modelli. Il Decameron, per esempio, con il suo susseguirsi di racconti uno dentro l'altro, oppure Le mille e una notte. Mi interessa molto quell'idea del raccontare senza fermarsi, come se interrompere il racconto potesse far accadere qualcosa di terribile. Tutti questi testi hanno lasciato una traccia nel mio lavoro.
A proposito di viaggio e di percorso iniziatico, anche la scrittrice protagonista della sua storia inizia una sorta di iniziazione, entra in una sorta di passaggio iniziatico e in una nuova vita. E tutto ha inizio, tutto parte con una telefonata.
Absolut. Und das beginnt eigentlich für sie schon früher, nämlich als sie den Anruf erhält.
Sì, assolutamente. E questa inquietudine inizia ancora prima del viaggio. Quando la scrittrice riceve la telefonata del regista teatrale che la invita a partecipare al progetto, accosta l'auto e accende le quattro frecce. È un gesto che segna l'inizio di qualcosa di nuovo, ma contiene già anche un segnale d'allarme. Fin dall'inizio c'è una sensazione di disagio. In fondo quella che vive non è un'esperienza positiva e questo si può dire senza rovinare la lettura del libro. Alla fine la protagonista lascia il gruppo e torna da sola. Rientra con i suoi appunti e con il resoconto che ha cercato di tenere durante quei giorni e probabilmente si ritrova di nuovo alla sua scrivania, da sola.
Ecco, tra l'altro, quando lei racconta la storia in auditorium davanti al pubblico, lo vediamo subito all'inizio del suo racconto, lei lo fa proprio a partire dai suoi appunti, dalle sue bozze. Dunque non si tratta di un'opera fatta e finita.
Durante il viaggio le viene affidato un compito, tenere un diario, un resoconto che dovrebbe comprendere tutto ciò che accade, ma ben presto si accorge che è impossibile. Le sue annotazioni diventano sempre più frammentarie. A un certo punto cade e si ferisce alla mano con cui scrive. Inoltre, l'umidità della foresta tropicale finisce quasi per dissolvere la carta, le diventa impossibile costruire un testo coerente. Non sappiamo esattamente che cosa accada dopo la sua partenza improvvisa, quando decide di andarsene perché non riesce più a sopportare quella situazione. Però in un certo senso un testo nasce comunque. Il romanzo infatti si apre con questa scrittrice che sale su un palco davanti a un microfono dichiarando di non essere più capace di scrivere e raccontare. Eppure poi tiene una serie di conferenze. Forse sono proprio quelle conferenze il vero testo nato da quel viaggio.
A questo punto ho una curiosità. Della scrittrice, delle sue fattezze, non viene detto molto, se non all'inizio che è molto minuta, molto più minuta di quanto ci si potrebbe aspettare. Perché mettere in evidenza proprio questo dettaglio?
Ich glaube, dass, naja, also...
Per me è sempre stato chiaro che quella scrittrice non fossi io, è un'altra persona, ma proprio questo gioco mi divertiva, creare un personaggio che si distingue da me e che tuttavia condivida alcuni aspetti del mio lavoro e del mio modo di pensare. A volte mi piaceva descriverla come una figura persino antipatica o ambigua, altre volte invece come qualcuno che mi assomiglia. C'è anche un aneddoto divertente. Una giornalista che aveva scritto un ritratto su di me aveva aperto l'articolo osservando che ho le gambe molto corte. Mi sembrò una constatazione così inattesa e buffa che è finita in qualche modo anche nel romanzo.
La storia delle due giovani olandesi scomparse nella foresta, nella giungla, tra Panama e Colombia nel 2014 è una storia vera. Storia che nel suo romanzo diventa centrale perché alla fine è il motore che fa muovere il destino del regista e del gruppo di teatro. E lei come ne è venuta a conoscenza?
Ja, ich bin eigentlich eine große Sammlerin und Notizenmacherin.
Sono una grande collezionista di appunti. Le storie e i materiali che finiscono nei miei libri arrivano dai giornali, da internet, dalle conversazioni, dagli aneddoti di amici e amiche. Non ricordo esattamente quando mi sono imbattuta per la prima volta nel caso delle due olandesi scomparse. Se ne era discusso molto, c'erano libri, podcast, dibattiti online e infinite speculazioni. Ma interessarmi non era soltanto il caso in sé, mi incuriosiva soprattutto il fenomeno collettivo. Perché una vicenda del genere cattura così profondamente l'immaginazione di un'intera società? È stata una nota che ho conservato e a cui sono tornata anni dopo.
In un'intervista sulla Voz Zeitung ho letto che per la scrittura di questo lavoro lei ha sperimentato addirittura l'ipnosi, ma ha funzionato?
Ja, das war eine lustige Geschichte. Ich habe tatsächlich sehr gekämpft.
È una storia piuttosto divertente. Negli anni in cui cercavo di scrivere questo libro, ho attraversato momenti molto difficili e qualcuno mi disse: sai, quando Rachmaninoff ebbe una grande crisi creativa, si fece ipnotizzare. Perché non provi anche tu? Ero molto scettica e lo sono rimasta anche dopo aver ascoltato una registrazione per l'ipnosi. Tuttavia, la questione tocca temi che hanno a che fare con la scrittura. Per scrivere, almeno per me, sono importanti certi stati di passaggio. Di solito lavoro appena sveglia, quando non sono ancora completamente vigile, in una sorta di semiveglia. E è proprio lì che spesso accadono le cose più interessanti. Mi affascinano domande come da dove arrivano le idee, quanto controllo abbiamo davvero sul processo creativo e in quale stato mentale dobbiamo trovarci per creare qualcosa di nuovo. Sono questioni che hanno forse qualcosa in comune con l'ipnosi, anche se continuo a non considerarmene una sostenitrice.
Tante sono le voci di scrittori, scrittrici, filosofi che con le loro citazioni compaiono lungo il corso della narrazione. Uno, ad esempio, subito all'inizio è Oscar Wilde, che dice: il vero mistero del mondo è il visibile, non l'invisibile. Ecco, noi come lo mettiamo in relazione con il suo testo?
Io credo che qualcosa che...
Credo che una cosa sia particolarmente vera per me. Ciò che è misterioso non è necessariamente l'invisibile. Anzi, spesso è proprio ciò che abbiamo davanti agli occhi, ciò che è perfettamente visibile, tangibile, a essere già di per sé enigmatico. Molti episodi raccontati nel libro, comprese le storie che si intrecciano alla trama principale, hanno qualcosa di inquietante o minaccioso. C'è sempre una sensazione di pericolo e viene descritta molta violenza. Ma nulla di tutto questo è soprannaturale o fantastico. Sono fatti che appartengono al mondo così com'è. Ed è proprio questo che mi interessa come scrittrice.
Lo diceva prima, tanti sono i racconti nel libro che si intrecciano, racconti a tratti spaventosi, racconti in cui soprattutto è un attimo passare da una condizione di piena e normale lucidità ad una situazione completamente irrazionale, e penso in particolare alla storia delle capre.
Yeah. Eine Frau, die auch in dieses tropische Gebiet mitreist und Teil dieser Theatergruppe wird.
Nel gruppo teatrale c'è una giovane donna identificata semplicemente come la Svizzera. A un certo punto racconta un episodio della propria vita. Quando era studentessa, per guadagnare qualcosa, aveva accettato di occuparsi per un periodo di una fattoria con un gregge di capre. All'inizio l'esperienza le piace, poi però si accorge che molte capre sono gravide e nel giro di poco tempo iniziano a nascere uno dopo l'altro moltissimi capretti. Molti di questi animali muoiono subito dopo la nascita. Lei è completamente sola, non sa come intervenire e il proprietario della fattoria continua a rimandare il suo ritorno. Al telefono la rassicura, le dice di non preoccuparsi, ma non arriva mai. In fondo questa storia ha la struttura di un incubo. Ci si ritrova bloccati in un luogo da cui non si riesce a uscire. La situazione peggiora continuamente, sembra sempre notte e si è completamente soli. Soprattutto domina la sensazione di aver perso ogni controllo.
Un altro racconto che mi ha molto colpita è quello dei cavalli selvaggi che vengono catturati e portati in Svizzera. Ma è una storia vera?
Das ist tatsächlich so, da gibt es auch einen ganz interessanten Dokumentarfilm vom Schweizer Fernsehen.
Sì, è una storia reale, esiste anche un documentario della televisione svizzera che mi ha ispirata molto. Negli Stati Uniti, soprattutto in Nevada, vengono catturati regolarmente cavalli selvatici perché si ritiene che siano troppo numerosi o che non ci siano abbastanza risorse per mantenerli. Alcuni di questi animali vengono poi trasferiti in Europa per partecipare a quella che viene chiamata Mustang Makeover Challenge. I cavalli vengono affidati a proprietari o addestratori che hanno a disposizione un numero limitato di giorni per riuscire a domarli e ad addestrarli. Quando ho scoperto questa realtà ne sono rimasta affascinata, ma anche profondamente turbata. Mi colpiva soprattutto l'idea di un animale che fino a poco prima viveva libero e selvatico e che all'improvviso si ritrova dentro un aereo a sorvolare l'Atlantico diretto a Francoforte. Ho fatto molte ricerche su questo tema, persino sul modo in cui i cavalli viaggiano in aereo, perché mi sembrava un'esperienza quasi inconcepibile.
Lei è svizzera, di casa a New York, con un'attenzione e una sensibilità, questo si coglie dalla sua letteratura, per il mondo naturale e animale. Come ha vissuto le notizie di questa estate torrida che arrivavano dall'Europa e anche dal nostro paese, dalla Svizzera? E penso in particolare naturalmente ai tanti incendi che ci sono stati in Francia, in Germania.
Yeah, absolut. Ich war bis Ende Juni noch auf Lesereise in...
Fino alla fine di giugno ero in Europa per presentare il libro e faceva già molto caldo. Poi sono tornata a New York e il caldo era ancora più intenso. In più, per giorni, la città è stata avvolta dal fumo degli incendi boschivi provenienti dal Canada. Era difficile persino uscire di casa. Questa evoluzione mi preoccupa profondamente e sotto questo aspetto mi sento molto vicina alla scrittrice del romanzo che all'inizio si chiede: ha ancora senso scrivere libri quando il mondo sembra avviarsi sempre più rapidamente verso una catastrofe? È una domanda che sento molto vicina anche a me.
Dicevo prima delle tante voci, delle tante citazioni che si intrecciano con il suo racconto e che in un certo senso creano una sorta di metatesto letterario. Mi viene tra tutti in mente Walter Benjamin e soprattutto la sua idea di scrittura. Ora che proprio lei si chiedeva del senso di scrivere libri, se ha ancora senso scrivere libri.
Ja, ich bin war schon immer eine Autorin, die sehr viel gelesen hat, begleiten zum Schreiben. Also das Lesen ist für mich ein.
Ho sempre letto moltissimo mentre scrivo. Per me lettura e scrittura sono inseparabili. Leggere significa fare ricerca, trovare ispirazione, entrare in dialogo con altri testi. E mi è sempre sembrato interessante rendere visibili queste influenze, mostrarle apertamente nel libro. Anche da lettrice mi piace riconoscere i rimandi che un'opera stabilisce con altre opere. Amo persino le note a piè di pagina, perché permettono di seguire delle piste e passare da un testo all'altro. Credo davvero che ogni libro nasca sempre da altri libri e trovo bello rendere trasparenti questi legami. Walter Benjamin, per esempio, si interrogava sulla tradizione del racconto orale e sosteneva che la figura del narratore andasse scomparendo nella modernità, sostituita dal romanzo. Nel mio libro, invece, si racconta continuamente. Ogni sera i membri del gruppo si riuniscono e il regista li invita a condividere storie personali. Per lui fa parte del lavoro e della ricerca artistica. Tutto può diventare materiale. Ma per i partecipanti il raccontare svolge anche un'altra funzione. È un modo per affrontare la paura, per dare forma alle esperienze, per comprendere ciò che è accaduto. E forse anche per creare una forma di solidarietà. Qualcuno racconta ciò che ha vissuto o ciò che non riesce a capire e qualcun altro ascolta. Da lì nasce un dialogo e credo che il dialogo sia uno degli strumenti che abbiamo per orientarci nel mondo e nei rapporti che lo attraversano.
Ecco, poi subito all'inizio del romanzo ci dice che le storie possono anche fallire. In che senso? Ce lo spiega?
Sì, credo che tutte le storie raccontate nel romanzo abbiano a che fare con forme di violenza, di dominio e di controllo. Può trattarsi dell'addestramento di un animale oppure della violenza all'interno di una relazione, ma il tema ritorna continuamente. E penso che quando ci confrontiamo con una violenza estrema o con eventi particolarmente terribili, il racconto finisca inevitabilmente per fallire, nel senso che non riesce davvero a produrre un significato o a dare un senso a ciò che è accaduto. Forse è giusto così, perché in certi eventi esiste una quota di assurdità e di mancanza di senso che nessuna narrazione può cancellare.
Nel libro compare questa domanda e ora Dorothea Helminger non posso che rivolgerla anche a lei. Lei si considera una herzogiana?
No, direi di no, o almeno non completamente. Ho un rapporto piuttosto ambivalente con Werner Herzog. Trovo straordinari alcuni dei suoi film e considero la sua opera molto affascinante. Allo stesso tempo Herzog è diventato lui stesso un personaggio, quasi una figura letteraria. E devo ammettere che a volte mi fa anche sorridere. C'è in lui un certo pathos, una volontà assoluta di inseguire e realizzare una grande visione verso cui provo una certa diffidenza. È un atteggiamento molto lontano dal mio modo di essere e dal mio modo di lavorare. Però continuo a trovare estremamente interessante molto di ciò che ha fatto.
Quello che non si può dire è il romanzo di Dorothea Helminger che ha vinto il Deutscher Buchpreis lo scorso anno e che ora è uscito per Feltrinelli con la traduzione di Nicoletta Giacon. Dorothea Helminger, grazie per essere stata con noi.
Grazie a lei.
When I think of your sweetness, the love that brought me here, all the times that I wondered how you put away my fear,
Ermanno Cavazzoni, di casa Bologna, città in cui ha insegnato poetica all'università, è scrittore di romanzi e racconti. Ricordiamo subito il poema dei Lunatici, che uscì per Bolatti e Boringhieri nel 1987, che incantò Federico Fellini e lo ispirò per girare La voce della luna. Ma di opere ne sono seguite molte altre, tutte o quasi, devo dire, con titoli che rispecchiano insieme lo sguardo profondo e quell'umorismo nero che contraddistinguono la sua scrittura, come ad esempio Vite brevi di idioti, Gli scrittori inutili, Morti fortunati, Guida agli animali fantastici, Il pensatore solitario, La galassia dei dementi, Storie vere e verissime, La madre assassina, Il gran bugiardo e Manualetto per la prossima vita. Questi sono soltanto alcuni dei titoli. Con Gianni Celati è stato poi ideatore della rivista Il Semplice, ha scritto tra gli altri di Ludovico Ariosto e Franz Kafka e nel corso degli anni ha collaborato a vari film e regie, ma soprattutto, lo dicevamo anche prima, ha collaborato alla sceneggiatura di La voce della luna di Federico Fellini. Quest'anno è uscito per Quodlibet, Storia di un'amicizia, candidato al premio Strega. Noi vogliamo parlarne, lo facciamo naturalmente con lui. Ermanno Cavazzoni, buon pomeriggio e benvenuto ad Alice.
Buongiorno, buongiorno.
Ermanno Cavazzoni, subito una domanda che nasce spontanea, un libro devo dire intanto bellissimo, che tocca, ma parlare di amicizia in qualche modo suscita poi questo effetto. Quanto è facile o quanto è difficile, Ermanno Cavazzoni, scrivere di un'amicizia così profonda, così fraterna, in cui ci si capisce con uno sguardo e soprattutto si riesce a stare avvolti nel silenzio? Ecco, quanto è stato difficile o quanto è stato facile? A proposito, naturalmente, questa amicizia che l'ha legata a lungo con Gianni Celati.
Beh, difficile non è stato, perché mi sono proprio abbandonato ai ricordi, andando a spulciare anche vecchie lettere, le mail che ci scrivevamo e quindi ricostruendo. E quindi mi sono abbandonato al flusso di quello che mi veniva in mente. Tante cose che a distanza di tempo mi facevano ridere, magari al momento non erano buffe, ma spesso nel ricordo le cose assumono un tono che le fa rendere comiche. Non è un libro a programma, a progetto, è un libro proprio di abbandono all'amicizia e ai sentimenti dell'amicizia. Quindi è un libro, credo, spero, che fa un po' ridere per tante parti, tante avventure, immaginazioni che abbiamo avuto, fallimenti di progetti che abbiamo avuto, ma fa anche, spero, credo, un po' piangere. Me lo faceva a me mentre lo scrivevo, la parte finale, la fine lenta di Celati e la morte.
Eh sì, certo, anche le riflessioni sulla fine e sulla morte sono ben presenti in questo volume, però come diceva lei è ricco, un volume ricco di avventure, di immaginazioni, di suggestioni, di sogni, di progetti, e un po' come anche fa parte insomma della vita, la nostra vita è fatta di risate ma è fatta anche di pianti, uno fa parte della vita come l'altro. Però a proposito, ecco, del fatto che è un libro che ha anche una sua leggerezza, una sua profondità, ma una sua leggerezza, e mi viene subito in mente l'inizio. L'inizio che ci racconta subito di questi incontri particolari, regolari, che avevate lei e Gianni in una trattoria speciale nella quale avevate anche un piatto, diciamo un piatto fisso che vi piaceva molto.
Beh sì, è la cosa che racconto subito all'inizio, perché avveniva nell'epoca in cui appunto ci siamo conosciuti. E andavamo a mangiare questa trattoria da Angeli, la quale ha cambiato gestione a un certo punto e ha incominciato a darci il nuovo gestore quei piatti neri giganteschi, non so se anche in Svizzera c'è stata questa moda, con su un mucchietto di cibo indecifrabile e la firma del cuoco con probabilmente zucchero caramellato, poi quella musica ossessiva di fondo impedisce anche di chiacchierare, per cui in questo ristorante non ci siamo più tornati. E so che dopo a un certo punto ha chiuso, io nel libro scrivo forse per tutti gli accidenti che gli abbiamo tirato noi e tutti gli altri vecchi avventori. E poi abbiamo preso l'abitudine, leggo un pezzetto, di andare alla Spiga, sì, una trattoria poco frequentata con una saletta a parte, per cui si stava bene. E in quell'epoca si è introdotto l'uso di un bicchierino di vodka subito prima di incominciare a cenare. E questo lo si legge nei romanzi russi, solo che là incominciano con una caraffa. Perché la vodka è il carburante per i discorsi più intensi. Poi mangiavamo le tagliatelle o le lasagne, ma con i discorsi si volava in alto, e soprattutto già a metà cena arrivavamo a dei punti di comprensione che erano come squarci di luce che poi non andavano persi. E se c'era qualcosa da chiarire ancora, un'altra vodka dopo le tagliatelle, che era la vodka di rinforzo, perché le tagliatelle per loro natura tendono ad attutire le riflessioni, perché tirano il sangue allo stomaco e lasciano vuoto il cervello. E con la seconda vodka tutta la nostra esistenza diventava chiara, anche i problemi dell'arte, la storia europea. E con i due bicchierini di vodka ciascuno di noi tornava a casa contento d'aver capito perché era al mondo e cosa c'era venuto a fare.
Il giorno dopo però poi questa lucidità e queste visioni così chiare avevano un altro aspetto, Ermanno Cavazzoni.
Beh, spesso vodka produce delle grandi intuizioni che poi si perdono durante la notte. A volte no, a volte hanno generato anche cose che poi sono state continuate, cioè idee letterarie, idee di racconti. Spesso però gli alcolici sono un po' un'illusione momentanea.
Ma nella vita abbiamo bisogno anche di questo, quindi ben vengano anche le illusioni momentanee. Ermanno Cavazzoni, se dovessimo raccontare che cosa vi univa particolarmente, cosa univa lei e Gianni proprio dal punto di vista adesso umano dell'amicizia, poi parliamo magari anche invece della scrittura e della letteratura.
Eravamo due persone, credo, molto diverse, come Celati, Gianni Celati, io lo chiamo sempre Celati nel libro, proprio perché il cognome è il nome pubblico di una persona, mentre il nome riguarda più i rapporti personali, intimi, quindi quasi sempre lo chiamo Celati proprio per offrirlo alle persone che non lo conoscono. Eravamo molto diversi. Celati aveva un temperamento anche a volte irritabile, cose sempre giuste, ma si irritava. Io tendo ad essere più stoico, cioè accettare il mondo così com'è, e proprio queste nostre differenze generavano poi discussioni varie, però la sostanza è che c'eravamo simpatici l'uno con l'altro. Ed è questo, credo, che sia la cosa che genera le amicizie, essersi simpatici anche nella differenza e quindi essere interessati a quello che dice un altro e trovare quindi un'intesa, anche se due ai propri discorsi danno magari significati diversi, però si trovava l'interferenza dei discorsi e questo è stato sempre una cosa bellissima. Celati a un certo punto in avanti abitava in Inghilterra, ma quando tornava a Bologna eravamo, si vede, in carenza di chiacchiere, e allora ne facevamo a quintali. Celati diceva: ma quanti miliardi di parole ci siamo scambiati, ed era vero, era questo.
E cosa c'è di più bello, ecco, delle chiacchiere fatte in amicizia, quando poi si tratta di un'amicizia così intensa, così profonda? E mi è piaciuto molto adesso quando l'ha detto, esserci simpatici anche nelle differenze, mi verrebbe da dire soprattutto nelle differenze si riesce talvolta a esserci simpatici. E Ermanno Cavazzoni, ancora una curiosità, c'è chi vi ha definito, prendendo spunto naturalmente dal suo poema, due scrittori lunatici, ma eravate anche due narratori delle pianure che insieme andavate a scoprire. Ecco, quando parlava delle avventure, un libro ricco di avventure, e sono anche queste avventure un po' alla scoperta dei luoghi della pianura padana.
Sì, non solo della pianura padana, ma racconto anche altre avventure, ma la pianura padana, soprattutto le foci del Po, me le fate scoprire proprio Celati, già nei primi tempi in cui ci siamo conosciuti, perché quelli erano i luoghi di provenienza di sua madre e lui aveva un particolare affetto a questi luoghi, a queste, poi probabilmente, racconti familiari che sentiva in casa fin da bambino. E quindi andavamo spesso in queste zone acquitrinose, non turistiche, perché non c'è niente da vedere, se non queste distese infinite di acqua di poca profondità, con gli argini su cui camminare, posti che adesso mi malinconiscono se ci penso. E Celati mi faceva vedere la bellezza di questo niente, di questo essere sulla terra, voleva dire, sulla terra che è fatta così in quel posto. E quello mi ha veramente incantato subito e mi ha tirato dalla sua parte delle preferenze paesaggistiche, cosa che peraltro aveva in comune Celati con Luigi Ghirri, il fotografo, era un nostro caro amico, e nelle cui fotografie c'è ancora questo mondo, diciamo, a cui non si bada, come dire, che passa inosservato ma che abbiamo sempre sotto gli occhi, e questa era la cosa che piaceva più a Celati.
Pensando alle vostre avventure, Ermanno Cavazzoni, a me viene in mente, le chiedo magari di raccontarcela, questa avventura o questo incontro che voi avete avuto un giorno girando per le campagne con questo personaggio particolare che vi ha messi di fronte, davanti a un frigorifero.
Beh, anche questo lo racconto all'inizio, proprio perché è stato nell'epoca iniziale della nostra amicizia, e girando per queste zone paludose siamo arrivati, avevamo quasi perso la strada, ad un casale isolato, circondato da rottami di ogni tipo, e dentro ci abitava un tipo che, diciamo, non era molto a posto, ecco, mentalmente, tipo che faceva anche quasi paura per delle occhiate che sembravano delle coltellate, e voleva venderci un frigorifero, ne aveva tanti, completamente squinternato, ma che diceva che veniva da un'altra civiltà extraterrestre, che quando si vede una stella cadente nel cielo sono elettrodomestici che vengono lanciati da altre civiltà per farci vedere a che punto anche loro sono arrivati. Eravamo molto incuriositi da questi discorsi, ma abbiamo capito che lui voleva davvero venderci una cosa completamente inutilizzabile. Quasi siamo riusciti un po' a tagliare la corda lentamente, promettendo che saremmo tornati con un furgone. E poi da quelle parti non abbiamo evitato di tornarci.
E poi, ecco, lei parlandoci, ricordandoci anche la figura naturalmente di Gianni Celati in questo libro, nel quale al centro c'è la vostra amicizia, ci parla di diversi capitoli, no, della sua esistenza, della sua vita, e adesso un po' abbiamo raccontato alcuni momenti dell'inizio del libro, e poi arriviamo al 1987. Lei proprio ci parlava prima di Luigi Ghiri, qui siamo a casa sua, ci parla anche della fidanzata che poi diventerà anche la compagna, la moglie di Celati, Gillian. E allora ci racconti un po' di questo momento, di questo anno, questi anni che da qui in avanti poi insomma caratterizzeranno le vostre vite.
Beh, io e Celati ci siamo conosciuti nell'85 ad un piccolo convegno, ma l'inizio della nuova vita, ecco, mi viene da datarla a questo capodanno dell'87, quando ci siamo trovati appunto a casa di Luigi Ghirri. Celati aveva da poco questa sua amatissima fidanzata, lui diceva che era la sua fatina turchina, inglese, molto simpatica, Gillian. È arrivato anche un altro caro amico e autore straordinario, lui, Daniele Benati, anche lui con la sua fidanzata. E questo è stato un normalissimo fine anno, con lo spumante, il panettone, gli auguri. Però tutti sentivano che questo piccolo giro di persone aveva avviato una nuova epoca della vita. Non so dirlo come. Ed effettivamente tutti sentivano che quel capodanno era una cesura, un punto di inizio di una vita che poi effettivamente è cambiata per me, per Celati, per Ghirri anche, e pian piano è diventato un fotografo notissimo e ammiratissimo. Celati era già un autore noto, ma circa in quell'anno aveva fatto Narratori delle pianure, che è stato forse il suo libro che ha avuto più successo, e anch'io ho scritto Il poema dei lunatici, che è stato il mio primo romanzo. Ma non è solo una questione, diciamo, di pubblicazioni, è proprio una questione di cambiamento di giri di amicizie. Le vecchie amicizie degli anni, degli decenni precedenti sono state abbandonate da me, da Celati, e si è creato un nuovo giro di persone, quindi una nuova epoca, una nuova vita. E questo lo sentivamo, e dopo l'abbiamo sempre avvertito, almeno io l'ho sempre avvertito.
Ma a questo punto del libro, dove lei ci racconta di questa nuova epoca, di questa nuova vita, ad un certo punto fa un salto un po' in avanti, all'oggi, parlando di brutti tempi che corrono, tempi in cui usiamo troppe parole, c'è troppo rumore, troppa informazione, e in contrasto mi viene anche in mente quando lei invece elogia il silenzio, che spesso invece può caratterizzare anche una profonda amicizia, un incontro d'animi come è stato il vostro, in cui poi le parole sono importanti, perché si fanno anche lunghe chiacchiere talvolta, ma la dimensione del silenzio pure è importante, soprattutto, ecco, quando si scrive.
Secondo me il segno del benessere è quando due persone possono stare a tavola in un ristorante e anche tacere, senza che questo crei imbarazzo, che crei il tacere. Spesso è sentito come una cosa mancante, come la mancanza di parole. E invece quando tra due persone si può anche star lì, mangiucchiare e tacere per un po', e questo è un segno di grande intesa, che quando non c'è l'obbligo della parola. È bellissimo parlare, chiacchierare, ma bellissimo anche stare in due seduti e ognuno va dietro alle sue riflessioni, poi magari passano 5-10 minuti e uno dice quello che ha pensato. Ecco, questo stato pacato di tranquillità è un segno di amicizia e di intesa tra due persone, che possono essere due amici, due uomini, oppure un uomo, una donna con la quale si può anche avere un rapporto amoroso, ma a volte l'obbligo a dire crea una parola forzata, e questo è un brutto segno. Le parole debbono uscire come può uscire il silenzio, e debbono essere entrambe cose che generano benessere.
Quando lei pubblicò o scrisse Poema dei lunatici, che cosa disse in merito Gianni Celati?
Beh, gliel'avevo dato da leggere prima, infatti l'ho scritto, e lui, a lui era piaciuto, anche perché poi il primo capitolo era una cosa che avevo letto in pubblico, e la presenza di Celati, questa lettura pubblica, e il suo consenso, il suo piacere, mi diceva, nell'ascoltarlo, mi ha dato molta spinta a continuarlo, questo primo capitolo.
E senta, nei vostri vari incontri, nelle vostre amicizie, negli scambi anche importanti che avete avuto con altri, c'è sicuramente stato il suo incontro con Fellini, e qui lei nel libro ci parla anche a questo punto della scrittura di Celati. Lei ci dice: Celati discendeva da monaci medievali che trascrivevano in solitudine gli antichi manoscritti come atto di contrizione.
Sì, questa è un po' la dimensione del cosiddetto scrittore, che è un po' continua la tradizione dei monaci amanuensi che copiavano i testi antichi. Lo scrittore è un solitario, la sua attività è solitaria, e a volte uno anche dice: ma perché rinunciare alla vita per stare qui a mettere queste righe su un foglio? Mentre invece dicevo a Fellini che un regista, soprattutto un regista come lui, è come un capitano di ventura che deve assediare una città, e la assedia con un esercito. E se uno, io assistevo alle riprese del film di questo ultimo film di Fellini, ed era veramente un esercito che stava attorno a la scena che veniva ripresa, ed era un caos, ed era vita. Cioè, la stessa attività di regista era anche la vita, fare la vita, essere in mezzo agli altri, dover prendere una città che è il film. Il film è qualcosa che viene assediato e poi catturato, ma con un esercito. E quindi per un regista non c'è una grande differenza tra il vivere e il fare dell'arte, mentre invece per uno scrittore spesso si scrive ricordando o immaginando nella solitudine, e questa è una gran differenza. Celati infatti era d'accordo, infatti nell'ultima parte della sua vita si è messo a fare dei documentari, perché gli piaceva moltissimo questa dimensione collettiva dell'invenzione e del lavoro.
Senta, e guardando agli scrittori che voi prediligevate o ai quali guardavate anche come esempio, quali erano quelli ai quali entrambi guardavate, lei e Celati?
Primo grande scrittore su cui ci siamo messi a chiacchierare è stato Ariosto, l'Orlando Furioso, perché è raro trovare un altro appassionato dell'Orlando Furioso che non sia un professore accademico, che lo è oggetto di studio. Trovare un altro appassionato dei poemi cavallereschi, soprattutto di Ariosto, in Celati, è stato per me una una grande, come dire, sorpresa e piacere, per cui all'inizio ne parlavamo moltissimo. Poi ci sono tanti altri scrittori acelati, soprattutto piacevano quegli scrittori leggermente falliti. Infatti, per esempio, a un certo punto ha preferito parlare e scrivere di Boiardo, altro autore cavalleresco, ma meno noto, di Ariosto. E proprio per questo fatto che resta più in penombra. Poi ci sono autori contemporanei che entrambi amavamo molto, per esempio Antonio Delfini di Modena, uno scrittore che ha scritto alcune pagine straordinarie, proprio, ma dico alcune pagine, e non ha mai scritto il romanzo. E questo è stato il suo fallimento, perché da un autore si chiede il romanzo, qualcosa che sembri tale. E così ti piaceva molto D'Arto, poi Leopardi, tanti altri, che Kafka, per cui io avevo una passione particolare.
Senta, noi parlavamo di questo anno particolare, il 1987, e in questo anno c'è stato anche questo episodio in cui una mattina di marzo lei si è trovato davanti alla porta di casa il suo amico Celati, che si era licenziato dall'università.
Sì, questa è stata una cosa rara, succede raramente quando una persona è di ruolo in una funzione pubblica. Lui era professore all'Università di Bologna, voleva prendersi l'anno sabbatico perché l'avevano invitato in America e il preside, non so per quale ragione, non glielo dava, non gliel'ha rifiutato, e lui allora incavolato ha detto mi licenzio. Poi è passato da casa mia e mi ha raccontato la storia e gli ho detto ma e adesso cosa fai? E lui ha detto questa frase che è rimasta memorabile per me: voglio guadagnarmi il pane onestamente. Era anche una critica a quello che accade all'università. Lui diceva che anche quando poi insegnava all'estero, quando era in America, a un certo punto stare in un posto aveva dei segnali fisici, dice che gli venivano le emorroidi a stare troppo seduto in un posto e quindi doveva scappare, dice, era un po' obbligato appunto dalle condizioni fisiche, era come se il suo corpo lo obbligasse ad andare via, e infatti è sempre scappato. È una caratteristica di Celati, che si è sempre dato alla fuga dai posti che dove insegnava, lavorava, cambiando sempre, cambiando anche modo di scrittura. I suoi primi libri erano un po' furibondi, furenti, come un mezzo matto che scrive o un mezzo analfabeta che scrive. Poi dopo anche questo non lo sopportava più, perché era diventato un po' il suo marchio di fabbrica e gli editori sospettavano che lui continuasse a scrivere così. E a un certo punto, con Narratori delle pianure, ha incominciato a scrivere, io dico, in un modo francescano, cioè molto semplice, elementare, molto suggestivo, dico, ma storie molto lineari e non acrobatiche come erano i primi libri.
Poi c'è naturalmente Celati anche traduttore, e qui un capitolo importante è Joyce, ma poi sulla sua scrittura anche lei cita molto spesso Melville e Bartleby. Ecco, sono due riferimenti sempre importanti che lei nel libro ci porta per raccontare la scrittura di Celati.
Sì, Celati era un ottimo traduttore, lo faceva con grande piacere, perché gli piaceva avere un compito, lavorare per 8 ore e poi smetterlo, e tradurre non è come inventare un racconto, che quello magari viene chissà da dove e quando vuole lui. Invece tradurre era proprio un lavoro più somigliante al lavoro di un impiegato, che in certi periodi gli dava questa tranquillità e continuità di giorno in giorno. Aveva tradotto, ed è una bellissima traduzione di questo meraviglioso libro che sono I viaggi di Gulliver, tradotto La certosa di Parma di Stendhal, e l'ha tradotta mi sembra che Stendhal avesse impiegato 40 giorni a scriverla, adesso posso essere impreciso, e Celati ha voluto tradurla nello stesso tempo, proprio perché è un libro pieno di velocità di scrittura, e anche lui nella traduzione voleva essere veloce, senza stare a ripensare alle frasi. Poi ha tradotto e ci ha fatto anche un corso su questo racconto meraviglioso di Melville, Bartleby lo scrivano, un racconto breve ma stupendo, che un po' somigliava a lui, a quello che lui è diventato negli ultimi anni. Bartleby è il personaggio che non parla mai, e Celati negli ultimi anni aveva perso l'uso della parola, si può dire, non riusciva più a trovare le parole e parlare, e quindi è quasi stata una premonizione questa sua predilezione per Bartleby, e anche un'altra sua predilezione era per Groucho Marx, dei fratelli Marx, che era il muto dei fratelli Marx. Anche questa, forse, chissà, le sue preferenze sono state una premonizione degli ultimi suoi anni.
Ecco, a proposito di premonizione degli ultimi suoi anni, ho trovato anche qui molto interessante quando lei ci racconta, insomma, delle ultime stagioni di vita di Celati, il fatto, adesso lei parlava di premonizioni, ma anche riferendosi alla Repubblica di Platone, al fatto che Platone ci dice che in realtà la nostra fine in fondo è già segnata da prima. Ora lei lo spiegherà naturalmente meglio con parole sue, ma anche qui mi è piaciuto molto, ecco, il racconto che ci ha dato, che ci dà nel suo libro, che accompagna un po', ecco, la fine, diciamo così, di Celati.
Beh, perché con Celati ne ho parlato varie volte. Platone è un autore che ho prediletto, soprattutto che ho letto, riletto, ci ho fatto dei corsi, e il decimo libro della Repubblica di Platone parla appunto dell'aldilà, solo che a differenza del cristianesimo, l'aldilà in Platone, negli autori antichi probabilmente, l'aldilà viene prima della vita. E questo è un modo straordinario di spiegare perché uno nasce con un certo carattere, con una certa tendenza, e poi con una certa vita che a poco svolgerà. Perché nella vita dell'aldilà che sta prima, uno sceglie, dice Platone. È chiaro che sono metafore, che sono delle immaginazioni, che però servono a spiegare come mai siamo diversi, come mai uno vuole diventare un politico accanito e un altro vuole diventare, non lo so, un musicista di flauto. Perché nell'altra vita le vite vengono scelte, e quindi la vita è una grande rappresentazione di quel canovaccio che uno si è scelto. E questo è molto diverso dall'aldilà, diciamo, del cristianesimo, che è una specie di minaccia invece. Mentre invece questo aldilà precedente di Platone proprio spiega il carattere delle persone e la vita in cui si sono avviati.
Ermanno Cavazzoni, lei nel libro ci racconta dei progetti, dei viaggi anche che progettavate a piedi verso l'Asia, delle riviste letterarie, ad esempio Il Semplice, la vostra rivista letteraria, dei convegni, delle chiacchierate in osteria, l'abbiamo detto prima, magari ascoltando i vicini del tavolo accanto che raccontavano le loro avventure. E poi è un libro pieno di immaginazioni, suggestioni che voi condividevate. E ad un certo punto del libro lei dice che eravate in treno per Milano insieme, lei e Celati, e lei dice: caro Gianni, cosa speravamo dalla vita? Ecco, cosa speravate dalla vita in quanto amici, Ermanno Cavazzoni?
Beh, sperare non lo trovo una buona cosa. Anzi, lo diceva Celati, che dopo 10 minuti che uno è nato, già la sua vita è tutta avviata lungo un binario che più o meno è quello. Se ci si pensa, è vero, uno nasce in una certa famiglia, in una certa società, in un certo livello sociale, povertà, ricchezza, mestiere dei genitori, uno nasce e quindi farà certe scuole, eccetera, eccetera, e le tante infinite cose, oltre che cose, diciamo, che sono già presenti nei cromosomi, cioè certe caratteristiche biologiche, e quindi la vita è già per Celati diceva per il 90% già indirizzata, io dicevo certo per il 50% già è avviata. Poi certo può capitare una disgrazia, può capitare qualcosa che la, ma è un po' come un torrente che scende da una montagna, ci sono i sassi, ma poi il torrente ritorna nel suo alveo, anche se deve fare un giro, una cosa. E questo è un po' quello che ci dicevamo della vita. E quindi la speranza, qualcosa che implica un fallimento. E quindi è meglio vivere la vita che ci viene offerta, certo, andando dietro alle onde della vita, andando dietro a certe preferenze che uno ha, che però diventano il suo percorso, il suo alveo di fiume che uno percorre. E adesso mi sembra che io faccia il moralista, che abbia un'idea della vita molto chiara. Questo libro in realtà non è un libro su Celati solo, lo è, parlo spesso di Celati un po' al centro, ma è un libro che parla anche di tutto un giro di amicizie, di un'epoca, di qualcosa anche che mi immalinconisce molto, perché è qualcosa, come la vita di tutti, è qualcosa di perduto, che viene sempre perduto, che è laggiù, e che io ho cercato invece di far sopravvivere con questo libro.
Io lo ricordo, Storia di un'amicizia, è uscito per Quodlibet, ma ringrazio Ermanno Cavazzoni per avercelo raccontato e per essere stato con noi. Grazie.
Grazie, grazie a voi. Thank you.
E siamo arrivati al nostro momento dei consigli di lettura qui ad Alice, consigli di lettura che spesso ci dà la nostra Marta Morazzoni, lei è scrittrice e critica letteraria. Allora intanto buon pomeriggio e ben ritrovata Marta Morazzoni.
Eccomi, saluti a tutti, pronti.
E come spesso accade, noi con Marta Morazzoni facciamo dei viaggi letterari andando verso nord. Lo facciamo anche questa volta con una saga familiare e politica che ci porta nell'estremo nord della Svezia e ci fa fare soprattutto un salto nel secolo scorso. E forse Marta Morazzoni ci racconta anche, se non una Svezia inedita, un lato, una storia della Svezia poco conosciuta.
Sì, in effetti, La pietra e la seta è il titolo del romanzo di Mikael Niemi. È davvero un punto capitale del mondo svedese. Tra l'altro cominciamo a collocarlo geograficamente. Siamo nel Norrbotten, che vuol dire il più a nord del mondo svedese, a confine con la Finlandia, e questo giustifica anche certe contaminazioni di linguaggio all'interno del percorso narrativo. È un vero romanzo storico. Sono 620 pagine di una storia che è divisa in 7 parti, gestita in un particolare intarsio di tempi che si alternano all'indietro e in avanti in maniera apparentemente discronica, ma con un senso che evidentemente il lettore coglie man mano che la lettura procede. Si comincia dal 2017, poi entrano altre date, il 1920 è l'altro estremo della narrazione. In realtà il fulcro della storia è negli anni 30, tra il 30 e il 33, quando nella regione del Norrbotten prende piede questa volontà di reazione alla violenza e soprattutto all'aggressività del mondo padronale, e la classe operaia comincia a organizzarsi e a reagire nel tentativo di avere delle regole giuste e soprattutto una condizione di vita, umanamente parlando, più vivibile.
E c'è un mistero anche che come dire dà un po', fa da motore alla storia che viene raccontata, ed è quella di un cadavere che raffiora da una torbiera appunto nell'estremo nord della Svezia.
E infatti questo tra l'altro è un espediente che Niemi usa con molta intelligenza, perché è chiaro che è un'esca molto forte per il lettore, perché cominci e ti domandi cos'è questa cosa recuperata. Si parla anche della possibilità di individuare la stoffa di cui questi pezzi di cadavere sono ricoperti, e quindi il lettore è chiamato subito a un'attenzione particolare, attenzione che deve mantenere costante davvero per l'arco di 600 pagine, perché l'enigma viene svelato, se non alla fine, almeno poco prima della fine. E a questo punto però ormai il lettore ha capito che quello sì è il punto di aggancio, ma non è l'unica e sostanziale ragione d'essere della narrazione. La narrazione ha un affondo storico molto importante, molto forte, tant'è vero che Niemi usa anche dei nomi di personaggi che sono stati davvero operativi in quegli anni, hanno gestito il grande sciopero che ha finalmente, come dire, riequilibrato la sorte di queste famiglie nella miseria più nera nel nord della Svezia, e mette in campo anche poi il dato narrativo vero e proprio, cioè il romanzo familiare, che è l'altra parte forte di questa narrazione.
Quindi possiamo anche dire che ci sono tanti elementi che concorrono all'interno di questa storia, all'interno di questo romanzo, e che alla fine gli danno profondità, volume, e che, come dire, fanno sì che la lettura sia una lettura appassionata. Ecco, perché quando si pensa magari un fatto storico, un romanzo storico, magari si pensa anche già a una narrazione che può essere, se non noiosa, ma magari lenta. Ecco, invece qui mi sembra che sia vincente.
Anzi, è molto incalzante, anche perché nel momento in cui l'attenzione dello scrittore si porta su alcuni personaggi, per esempio Eino Vanakoski, che è come dire, il punto forte della narrazione, ma è anche la persona che, lo dice l'autore stesso, nella vita aveva pescato le carte sbagliate. Quindi quello che ha vissuto la povertà, il disagio, la disgregazione della sua famiglia, per contrasto con il fratello di lui che aveva pescato le carte giuste, che invece è il ricco. Per cui questo gioco di alternanza tra mondo padronale e mondo operaio bistrattato si riversa anche sulla vicenda di una famiglia, di due fratelli e delle loro diverse storie, e ovviamente della loro rivalità. Tutto questo dentro il romanzo si organizza tra l'altro per delle fasi lunghe che inquadrano la storia della lotta per i diritti dei lavoratori, ma inquadrano anche la maturazione, la crescita di alcuni personaggi, per esempio i tre figli di Eino Vanakoski, che prendono posizioni diverse nel corso del tempo, che da bambini diventano adulti e poi torneranno più avanti nell'evoluzione di questo lungo tragitto.
Certo, poi dicevamo prima una Svezia inedita, ma più che altro perché noi oggi siamo abituati, quando parliamo di Svezia, a pensare ad un paese all'avanguardia per quanto riguarda i diritti sociali, il welfare, ma è vero anche insomma che nulla come dire, è dato per acquisito, c'è sempre una storia alle spalle ed è una storia di conquista, e quindi in un certo qual modo è questa la storia che qui ci viene raccontata.
E tra l'altro devo dire che faccio riferimento davvero alla mia lunga militanza della letteratura nordica. Questo libro mi ha fatto pensare, mi ha fatto ripensare a uno dei più grossi capolavori della letteratura contemporanea, che è La partenza dei musicanti. Era uno dei primi libri che ha pubblicato Iperborea e si svolge nel Västerbotten, quindi la regione immediatamente sotto quella del racconto di Neimo, e racconta la nascita del Partito Socialista tra il 1903 e il 1910, per cui c'è, come dire, questo grande precedente che ha cominciato a innescare il meccanismo del cambiamento nella cultura svedese, e che per Olof Enquist, è lui l'autore della Partenza dei musicanti, aveva declinato in un romanzo che era di una bellezza assoluta. E secondo me, se davvero Niemi ha fiutato questa storia, e secondo me l'ha sicuramente letta, in qualche modo gli è stato di stimolo e di incitamento a lavorare ancora su questo canone e a costruire questa storia di una notevole fascinazione.
Storia di una notevole fascinazione. Tra l'altro, Marta Morazzoni, a noi la sua lunga militanza nella letteratura nordica ci piace, perché tutte le volte ci regala queste chicche letterarie da andare a scoprire. In conclusione volevo farle ancora una domanda sul titolo, perché è un titolo che mi piace molto, La pietra e la seta, che contrappone già soltanto il suono, è così diverso, una cosa è dura, l'altra già ci dà morbidezza. In questo libro ci sono e si parla anche di visioni, di miti sciamanici, di legami spirituali, c'è anche tutto una dimensione, diciamo così, che ci trasporta anche ad altri livelli, oltre a quello, come abbiamo detto prima, storico, anche del romanzo familiare.
E tra l'altro è importante notare come nel momento in cui emerge questo cadavere, che è quello che sta all'inizio della storia, la prima cosa che colpisce è proprio una stoffa che questo essere indefinito porta e che si scopre essere appunto di seta. Tutto questo rimanda al fatto che soprattutto nelle culture che vogliamo dire più povere ma più ancestrali, la dimensione un po' sciamanica, un po' misterica, si contamina molto bene con la dimensione religioso cristiano protestante. Quindi dentro qui c'è anche questa compresenza tra una religione codificata, purtroppo è molto spesso più dalla parte dei ricchi che dei poveri, e dall'altra parte questa dimensione che appartiene all'anima dei boschi, all'anima delle acque, tutto quello che è natura e che dentro questo mondo converge in maniera assolutamente coerente con l'idea di una religiosità più profonda, che non è solo nella dimensione cristiana, ma è più indietro ancora nel tempo, proprio nell'anima profonda di questa gente.
E mi piace molto perché questo mi fa pensare alla nostra ospite di oggi, anche qui ad Alice, Dorothée Elmiger, che ci ha parlato della foresta, una foresta più inospitale. Lei nel suo libro parla di boschi caldi e di boschi freddi, nel suo caso un bosco freddo, invece in questo caso, parlando di anime dei boschi, l'anime delle acque, mi vengono in mente dei boschi caldi. E abbiamo raccontato Mikael Niemi con la sua La pietra e la seta, è uscito per Iperborea. Io ringrazio Marta Morazzoni per avercelo raccontato, grazie.
Grazie a voi e buon lavoro. Alice.
Alice. Che puntata, Dorothée Elmiger, Armando Cavazzoni, Marta Morazzoni, che piacere è stato ascoltarli, viaggiare con loro tra geografie fisiche e geografie interiori. E se vi siete persi qualcosa, un passaggio, un dettaglio, potete recuperare naturalmente e riascoltare la puntata sul nostro sito o sul Play RSI. Per noi invece è tempo dei saluti, grazie per essere stati in nostra compagnia. Da Natascia Fioretti e Fabio Bosia, l'augurio di uno splendido fine settimana. A risentirci presto!